nostro parlare è anche quotidiano e fitto di citazioni, di rimando ad adagi, a frasi fatte, a frasi idiomatiche. Citiamo continuamente e spesso non ci accorgiamo che usiamo citazioni sbagliate o mal attribuite. La frase, per esempio, i buoni artisti copiano, i grandi rubano, non è come si crede di Picasso. E Stefano Lorenzetto, in un libro uscito per Marsilio, Chi non l'ha detto, dizionario delle citazioni sbagliate, corregge il tiro, ci aiuta a ripristinare, diciamo così, le giuste paternità delle citazioni più diffuse. Lorenzetto scrive per il Corriere della Sera, è collaboratore dello Zingarelli, di cui abbiamo parlato in questa puntata, proprio per la segnalazione di nuove voci e accezioni. Lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
Lorenzetto, a leggere il suo dizionario è impressionante come la maggior parte delle citazioni che affollano il discorso pubblico risultino erroneamente attribuite. Lei che osserva il fenomeno da anni, che idea si è fatto sulle motivazioni di questo meccanismo?
La principale responsabilità è di noi giornalisti. Non controlliamo più nulla. Rudolf Augstein, che era il fondatore di Der Spiegel, il settimanale dove scriveva Tiziano Terzani, aveva un ufficio di giornalisti che avevano il compito di rivedere il lavoro dei loro colleghi. Sai in quanti ci lavoravano? In 80. Oggi nei giornali non ci sono più nemmeno i correttori di bozze, che già di per sé non erano infallibili. Infatti il mio amico Cesare Marchi li chiamava corruttori di bozze. Quindi queste frasi vengono replicate all'infinito, entrano nell'uso, l'uso viene tramantato e diventano più vere dell'ipse dixit aristotelico, che fra l'altro non è di Aristotele ma è di Pitagora, giusto per stare alle fonti esatte.
Il suo è un libro frutto di un'ossessione personale sicuramente, ma anche di un lavoro di anni di ricerche e di incontri. Ecco, per lei che vanta anche un ripetuto Guinness dei primati per le interviste a tutta pagina a molte personalità, quali di questi incontri è stato più rivelatore rispetto al tema delle false citazioni?
Ma guardi, ne ricordo uno molto surreale. Nel 2002 cominciarono a apparire sui giornali, da Repubblica alla Padania, dichiarazioni di Rugova, il presidente del Kosovo, e persino degli articoli scritti da lui. Dietro questa operazione c'erano Gino e Pietro Zannoni, mi pare, di Grottammare, padre e figlio. Uno era primario di psichiatria in pensione e l'altro era un operaio. Quindi andai nella città adriatica per intervistarli, nessuno l'aveva mai fatto, e mi spiegarono che si erano messi in mente di dimostrare come la verità fosse una forma d'arte testuale. E quindi avevano messo sul balcone di casa una insegna luminosa azzurra, al neon, con scritto Telegrafi Skiptar, Skipetari, cioè albanesi, e da questa finta agenzia di stampa diramavano bufole, come quella della morte di Mladic, il boia di Srebrenica, che venne riportata perfino al TG1, un'edizione maggiore. L'ascolto. Però loro si difendevano, non siamo bufalari, siamo artisti, erano infatti due artisti della citazione falsa.
Il bello è che spesso sono le stesse presunte firme di queste massime a sostenere di non essere loro gli autori, eppure questo non basta ad arginare la marea citazionista. Penso ad esempio al Brera che ideò un falso Guicciardini. Come ci si difende dalla propagazione esponenziale, in particolare nella rete?
Ma sostanzialmente è praticamente impossibile difendersi, a meno che non si controlli sempre tutto. Io per esempio spesso controllo sul mio stesso libro perché tendo a dimenticarmele queste citazioni. Comunque, ho messo una citazione che i colti chiamano esergo in apertura del libro, che è tratta dalla legge di Murphy di Arthur Bloch, la quale dice: qualsiasi citazione trovata due volte su internet avrà due diverse formulazioni, due diverse fonti o entrambe le cose. Corollario: se l'enunciazione e la fonte sono coerenti in due siti, allora saranno sbagliati entrambi. E poi Bloch ne ha aggiunto un'altra: la citazione più preziosa è quella di cui non riesce a trovare la fonte. Ma infatti di questa non sono riuscito a rintracciare la fonte, quindi la considero falsa.
In realtà, anche se false, molte di queste attribuzioni sono verosimili ed è questo forse a dare loro maggiore forza. Ecco, quali sono a suo avviso le più azzeccate, diciamo così? A me ha sorpreso in particolare quella dello spurio Woody Allen. Dio è morto, Marx pure, e anche io non mi sento molto bene.
Questa dovrebbe averla coniata Ionesco, il campione del teatro dell'assurdo. Però, come spiego nel libro, è in contraddizione con un'altra frase scritta dal saggista di origine rumene che ci ha lasciato nel suo diario La ricerca intermittente, dove scrive: Dio non può morire, è l'unica cosa che non può fare. Se l'uomo è stato creato a immagine di Dio, l'uomo non morirà, Dio non lascerà estinguere la propria immagine. Ecco, questa la considero fra le più azzeccate, perché parla di Dio agli uomini e mi sembra un evento molto raro di questi tempi.
Una parte corposa delle citazioni Stefano Lorenzetto riguardano personalità politiche di ieri e di oggi. Eclatante, vabbè, il caso di Andreotti, che forse qualcuno già conosce, appunto, e vanta sicuramente aforismi originali, ma anche lui è rimasto vittima, si fa per dire, di una falsa attribuzione. A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina. A chi si deve in realtà questa affermazione?
Lo spiegò lo stesso Andreotti, il quale, studente ventenne di giurisprudenza, disse di averla sentita pronunciare nel 1939 all'Università Lateranense dal cardinale Francesco Marchetti Selvaggiani, che era il vicario generale del Papa per la diocesi di Roma. Però io l'ho ritrovata sul Corriere della Sera, nelle pagine milanesi, il 3 agosto del 1939, quindi nello stesso anno, in apertura di una cronaca molto pruriginosa intitolata La dolorosa avventura di una donna onesta. E 30 anni dopo, lo stesso Corriere della Sera, nel 1969, riportò questa frase in dialetto nella sua rubrica Proverbi del giorno: a pensa ma se fa mamma si indovina. Quindi penso che sia universale.
Un altro esempio, in realtà piuttosto inquietante, sono le frasi attribuibili a Hitler e che hanno avuto negli anni diversi padrini. Lo stesso Mussolini, se non sbaglio, è stato travestito in un caso da Giolitti.
Sì, lo storico Dennis McSmith gli attribuisce la frase governare gli italiani non è difficile, è inutile, e lo stesso fece anche Emil Ludwig nel suo libro Colloqui con Mussolini, che è uscito nel 32. Sulla stessa linea devo dire che ci sono anche Andreotti, Indro Montanelli, Enzo Biagi e molti altri. Però se si vanno a vedere gli annali di storia moderna e contemporanea e di Davide Pensiero, questa frase in realtà era di Giovanni Giolitti. Devo dire che nessuna delle frasi che sono attribuite a Mussolini sono di Mussolini, e spesso era lui stesso a dire che non sono sue. Ne cito solo alcune: Dio, patria e famiglia, che è di Mazzini; Molti nemici, molto onore, che è del comandante dell'esercito dei Lanzichenecchi, von Frundsberg; e meglio vivere un giorno da leone che 100 anni da pecora, ha addirittura 3 padri, tutti soldati della Grande Guerra; e infine, se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi, se muoio vendicatemi, disse Mussolini, l'ho rubata al capo degli insorti vandeani. Il grande combattitore lo chiamò.
Lorenzetto, uno degli aspetti che sorprendono di più è che a volte la vulgata di alcune citazioni smentisce quasi la versione originale. Penso ad esempio al proverbiale «L'importante non è vincere, ma partecipare» di Le Coubertin. Lo spirito dell'affermazione originale era un po' diverso, o sbaglio?
Sì, la frase non è di De Coubertin, al quale si deve la rinascita delle Olimpiadi, ma è di Ethelbert Talbot, presidente della Chiesa Episcopale Protestante, il quale la pronunciò durante un'omelia in occasione dei Giochi Olimpici del 1908. Poi è stata trasferita, non si capisce bene perché, a De Coubertin, ma è di un prete.
La più clamorosa delle smentite che lei rivela mi sembra quella di una popolare presa di posizione attribuita di norma a Bertolt Brecht e che da anni viene propagata in rete anche da firme importanti. Ce la ricorda?
È lunghissimo, quindi impossibile da ricordare, ma in buona sostanza è una sequenza di prigionieri che vengono presi un po' per volta nella società. Quindi prima di tutto vennero a prendere gli zingari, ma io ero contento perché rubacchiavano, poi gli ebrei, poi gli omosessuali, poi i comunisti. Un giorno vennero a prendere anche me, ma non c'era rimasto più nessuno a protestare. Ecco, in realtà questa frase è anche qui di un teologo, un pastore protestante, Martin Niemöller, che denunciò in questo modo l'inerzia dei benpensanti dinanzi all'ascesa del partito nazista.
Rappresentano una minoranza, ma all'epoca delle bufale anche persone comuni possono calcare la ribalta social, persino loro malgrado. C'è il caso di quella professoressa che lei racconta, che ha involontariamente fatto dire a Italo Calvino pensieri sulla scuola che in realtà erano suoi.
Ma questo è un caso emblematico delle fake news, come le chiamano i culti del web, dove è stata data la parola a tutti, anche a chi non ha niente da dire. Una professoressa di un liceo di Perugia, Gabriella Giudici. Nel 2012 posta nel suo blog l'ultimo articolo scritto da Italo Calvino, intitolato Apologo sull'onestà nel paese dei corrotti, uscì nel 1980 su Repubblica, e ci aggiunse delle sue riflessioni. Da allora tutti scambiano le riflessioni della professoressa per le parole di Calvino, per l'articolo di Calvino, e le riportano attribuendo quindi i suoi pensieri a Italo Calvino. Tra l'altro la cosa curiosa è che in questi pensieri non c'è neppure uno dei sostantivi usati da Calvino nell'articolo postato dalla professoressa.
Stefano Lorenzetto, ha notato che tra i veri autori di massime che lei cita più di frequente ricorrono teologi e autori teatrali, a conferma che tra vero senso della vita e rappresentazione forse esiste una vera continuità. C'è un teologo informatico che lei ricorda in chiusura di libro che forse non tutti conoscono e che vale la pena di raccontare. Chiudiamo insomma all'insegna del chi l'ha detto e soprattutto chi l'ha fatto, proprio perché chi non l'ha detto è il titolo del suo dizionario.
Ma si riferisce a padre Roberto Busa, che era un gesuita. Io fui l'ultimo a intervistarlo pochi mesi prima che morisse nel 2011 all'età di 97 anni. Padre Busa, non lo sa nessuno, è l'inventore del link, quei caratteri azzurri con sottolineati che noi clicchiamo per saltabeccare di qua e di là. Era un linguista, un filosofo, un informatico, tra l'altro fu ordinato prete nel quartiere di Verona dove io sono nato. Sul fine degli anni 40 lui andò a New York e chiese udienza a Thomas Watson, che era il presidente della IBM, perché voleva che l'aiutasse a mettere in ordine tutta una serie di testi che lui aveva messo insieme per analizzare l'opera Omnia di San Tommaso d'Aquino. E Watson, ridendo, disse: ma reverendo, non è possibile far eseguire una macchina quello che lei mi sta chiedendo. Allora padre Busa mi raccontò che trasse di tasca un cartellino che aveva preso dalla scrivania di un impiegato dell'IBM pochi minuti prima, dove c'era scritto: il difficile lo facciamo subito, l'impossibile richiede un po' più di tempo. E con un moto di delusione lo mise nelle mani di Watson. A quel punto il presidente dell'IBM, colto da ravvedimento, ribatté: va bene padre, ci proveremo, ma a una condizione: mi prometta che lei non cambierà IBM, acronimo di International Business Machine, in International Busa Machine. E comunque da quel giorno e da quell'incontro nacque il link, si può dire che nacque internet. Mi congedò con una frase molto bella, padre Busa: la vita è un safari, si sa dove si parte ma non che cosa si incontrerà. La trovo una citazione molto originale e molto vera.